Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta, nuovo appuntamento di Storie. Si avvicina il 27 gennaio, una data importante, ovvero il giorno della memoria. Un giorno con il quale si vuole ricordare le vittime della Shoah e del nazifascismo, e noi oggi vogliamo raccontare la storia di una donna che però nel 1938 aveva appena 7 anni e che si è trovata ad affrontare problemi più grandi di lei, come la guerra e la persecuzione razziale. Allora era solo una bambina nata da una famiglia piemontese, una bambina di origine ebraica. Io do il benvenuto a Lia Levi, ben trovata.
Grazie, saluto anche io tutti quanti.
Dunque, Lia Levi, lei per 30 anni è stata direttrice della rivista Shalom, una rivista, un mensile della comunità ebraica. E oltre ad essere una scrittrice, una sceneggiatrice e una giornalista, molto spesso incontra giovani, bambini per dare la sua testimonianza, per raccontare la sua storia, la sua esperienza. Un'esperienza forte vissuta assieme alla sua famiglia proprio quando lei era solo una bambina. Dicevamo nel 1938 lei aveva 7 anni. E, che cosa succede proprio in quell'anno, in quel periodo?
Ecco, in quell'anno è cominciato tutto quel meccanismo per cui gli ebrei sono stati spazzati via dalla società. Io avevo fatto la prima elementare, quindi nel 38, perché vabbè, sono di fine anno, quindi avevo 6 anni, in una scuola pubblica. E da lì poi, durante l'estate, mia madre mi ha comunicato in modo così molto... sembrava una cosa molto tragica, cosa che a me non è sembrata, che non sarei potuta l'anno dopo tornare a quella scuola perché i bambini ebrei non potevano più andare a scuola nelle scuole pubbliche. Dopo poi è successo che naturalmente nelle città più grandi, dove le comunità ebraiche erano più numerose, si è stato accordato il permesso di formare delle scuole ebraiche, e quindi quando è ripresa la scuola nell'autunno io sono andata, per me abbastanza tranquillamente, in una scuola ebraica che era una scuola pieno titolo, cioè non una scoletta arrangiata, c'erano i registri, le interrogazioni, le classi. E quindi per me questo, che per delle persone che hanno appena qualche anno più di me, ha rappresentato un trauma, strappato via dai tuoi compagni di scuola, dagli insegnanti a cui magari riflessiona, per me posso dire non è stato niente di grave, anzi mi sono meravigliata di questa agitazione che c'era in famiglia. Però poi la stretta è arrivata, mio padre ha perso il posto di lavoro e quindi la disoccupazione oggigiorno è un problema tragico per tutti, però adesso la speranza di trovare un posto di lavoro c'è, mentre la legge recitava è proibito dare un lavoro agli ebrei, quindi non è che potevi cercarlo. Nonostante tutto, siccome mio padre era un impiegato, altro non sapeva fare, ha cominciato a cercare qualche lavoro privato in uno studio dove non risultava che tu eri, insomma, lì eri dipendente. E questo però a Torino, dove noi eravamo, non è stato trovato. Poi sembrava che ci fosse a Milano e siamo andati a Milano, e dopo in ultimo l'ha trovato a Roma. Tutto questo dico perché per la bambina come si è ripercosso questo, che ho cambiato città e scuola in pochissimi anni, sempre naturalmente all'interno di una scuola ebraica. Quando sono arrivata a Roma era addirittura a metà anno scolastico, in quarta elementare. E questo per esempio fra i grandi traumi della storia, così, di quella che incombe, ci sono anche i piccoli drammi della vita di tutti i giorni. Per un bambino arrivare in una classe dove tutti si conoscono, dove appunto io venivo presa in giro perché allora avevo l'accento piemontese, che certamente ora non ho, è stato anche quello un trauma di adattamento. Tutto questo però, le restrizioni, le leggi razziali, non comportavano niente però di estremo, cioè erano gravi. Era proprio la perdita di tutti i diritti, non sentirsi più cittadini, però non comportava né l'arresto in quanto ebreo né l'assassinio.
Quando cambiano per lei le cose?
tutto questo è cambiato quando i tedeschi hanno occupato l'Italia, quando sono arrivati a Roma, che lì a Roma vivevo. Allora lì non si trattava più solo di mancanza di diritti, ma di pericolo di vita. E i miei genitori, molto accortamente, ancora prima che cominciassero le persecuzioni, la grande razzia del 16 ottobre, mi hanno nascosto me e le mie sorelle in un convento di suore. Quindi
avevano capito il pericolo?
Avevano capito, perché è vero che c'era stata la richiesta dell'oro, adesso non è che voglio allungare il discorso storico, e questa richiesta dell'oro degli ebrei di Roma aveva tranquillizzato la popolazione, perché dice, bene, in altri posti è successo che hanno cominciato a arrestare gli ebrei, a Roma non possono, anche forse per la presenza del Vaticano, e il fatto che hanno chiesto loro vuol dire che non hanno intenzioni. Invece i miei genitori sono stati fra i pochi che non ci hanno creduto a questa tranquillizzazione, quindi a noi ci hanno nascosto prima, cosa che ha permesso poi di salvarsi anche loro, perché una cosa dove scappare con tre bambine, di cui una piccola, è una cosa sapere che le bambine erano già al sicuro, e quando il 16 ottobre, che è stato il giorno della grande razzia, no, degli ebrei di Roma, sono stati avvertiti per telefono, come c'è stata una catena telefonica, ognuno prima di scappare avvertiva un altro, ci siamo scappati e sono scappati. E dopo mia madre è venuta lì il 16 ottobre dalle suore, chiedere se potevano essere accolti anche gli altri membri della famiglia, e poi dopo varie trattative mia madre è stata accolta in un altro edificio, però noi eravamo nel collegio, e mio padre no, e neanche mia nonna. Per dopo si sono trovate altre soluzioni.
Eravate l'unica famiglia ad essere stata accolta in questo
no, collegio? No, di bambine suore erano state accolte parecchie, però la maggior parte dopo il 16 ottobre, che pochi erano scappati prima. Però noi non dovevamo formare una famiglia, era proprio qui, siccome c'erano le altre collegiali, noi dovevamo fare la vita delle altre collegiali, non che stavamo con mia madre. Potevamo andarci giustamente questo un'ora al giorno.
Ricorda il giorno in cui ha sentito pronunciare la tanto attesa frase: la guerra è finita, finalmente siamo liberi, siamo salvi?
Sì, guardi, è stata come se non è stata solo una frase. È stato come se ci fosse una grande regia, ci fosse un grande regista che ha preparato la situazione, perché di colpo si sentiva sparare non solo più bombardamenti, nei castelli romani, quindi dalle colline si sentiva continuamente. Di colpo è stato tutto silenzio, dopo quel silenzio non funzionavano più né la radio né i telefoni, quindi si stava... Cosa succede? Avevamo visto i tedeschi dei giorni prima che a piedi si allontanavano, però questo silenzio, poteva essere successo di tutto, che i tedeschi erano tornati, come, ma... E poi invece, perché poi noi questo collegio era leggermente fuori città, non eravamo per le strade, e poi come succede le notizie quando si propagano, sono arrivati, poi sono arrivati in alcuni punti di Roma, no? Quindi la gente ha cominciato a riversarsi per le strade, noi eravamo un po' fuori, mia madre ci è andata da sola, noi non ci ha portato, però ecco, è arrivato così, quindi non è la notizia, un'atmosfera, la festa che ti è entrata dentro alla pelle.
Sua mamma e suo papà in questi anni intanto come hanno affrontato la situazione?
Beh, durante gli anni, perché le situazioni sono state diverse, mio padre è entrato in depressione a non lavorare, questo però io non lo sapevo, mia madre me l'ha raccontato dopo, e c'aveva anche programmi anche distruttivi, tipo io mi suicido, questo non posso dire che mi sia risultato. E poi mio padre era più un pensatore teorico che un pratico, quindi tutte le cose per salvarci, tutte mia madre le ha fatte. Lui era più passivo, era un pensatore, ma non era un
forse
pratico.
Travolto dagli eventi,
sì.
Sua mamma era più pratica.
E certo, tant'è vero che anche lì mi è stato raccontato, non mi risulta, che lui a un certo punto ha detto a mia madre, ma andiamoci a presentare ai tedeschi, non abbiamo fatto niente di male, perché ti dovrebbero succedere qualcosa, noi non abbiamo fatto niente. E allora mia madre, che è sempre parato, quindi però voglio dire, sono stati coraggiosi cambiando città, cercando questo lavoro, e poi quando noi eravamo nel convento, mia madre pure, con mio padre si sentivano al telefono, perché sennò lui era da un'altra parte, e si vedevano una volta alla settimana, quindi si tenevano così a corrente, noi pure di mio padre sapevamo notizie, ecco.
Nel 1994, quindi sono passati diversi anni, Lei comincia a scrivere Una bambina e basta. Si tratta di un piccolo libro, il primo, no? Dove lei si racconta, lascia andare i suoi ricordi alla sua infanzia e racconta la sua storia. È un libro autobiografico?
Sì, questo è l'unico libro autobiografico che io ho scritto. Perché dico l'unico perché io dopo ho scritto altri libri su questo tema, anche per ragazzi, e tutti mi domandano sempre se è la mia storia, dei ragazzi che hanno letto questo che ho sentito Una bambina e basta, poi un'altra storia diversa, dico non posso aver avuto due vite, però naturalmente l'atmosfera è quella. Ecco, io l'ho scritto a distanza di tanti anni, nel 94 è uscito, l'avrò scritto un anno prima, diciamo, perché questa storia certo che ce l'avevo sempre dentro, però non mi sentivo di tirarla fuori, proprio perché non subito, ma quando sono cominciate ad arrivare le notizie di quello che era successo veramente, uscita Anna Frank, Primo Levi, sono rimasta travolta da qualcosa che noi siamo vissuti in quel quadrante della storia e anche geografico, diciamo, però a noi insomma siamo stati, non sono i sopravvissuti sono quelli che, come chiama Primo Levi, i sopravvissuti sono quelli che sono stati in lager e sono tornati, e noi siamo gli scampati. Allora la mia storia la considero drammatica ma non tragica, quindi di fronte a questo abisso che si è spalancato io non me la sentivo di raccontarla, mi sembrava una cosa da
niente. Aveva un po' un senso di colpa?
Aveva un senso di ritegno. Di colpa c'è stato dopo, insomma, in contemporanea, il ritegno di tirare fuori una storia di sofferenza minore di fronte a questo grande male, e quindi poi il senso di colpa che hanno tutti i sopravvissuti, nel senso anche gli scampati, di appunto di essere stati lì accanto delle persone, di essere stati solo sfiorati dalla tragedia perché mi sono salvata e la mia compagna di banco no. Questo è
chiaro. Quando è scattata appunto in lei la voglia di parlare, perché per lei era necessario raccontare la sua storia?
Perché erano passati tanti anni e quindi piano piano questa sensazione insomma un pochino si attenua. In più erano anni, in 94, in cui sì, dello sterminio si parlava, per carità, ormai insomma era continuamente un tema che subito tornava, ma delle leggi razziali, del fascismo niente, perché o non se ne parlava o se si affrontava il problema degli uomini politici dell'epoca, forse anche, non so, per dire Casa Savoia, o dicevano che non erano mai esistite le leggi razziali del fascismo o che erano una stupidaggine, una cosa all'acqua di rose. Allora lì mi è preso anche un po' di indignazione, perché è vero che non t'hanno ammazzato loro, però hanno fatto in modo che t'ammazzassero gli altri. E quindi è una pagina che l'Italia non ha voluto mai affrontare, che nessuno, tant'è vero che delle mie amici anche, ma giornalisti, non gente così sprovveduta, si è meravigliata, dice che queste leggi razziali del fascismo non ne sapeva niente nessuno.
Adesso ascoltiamo una pagina tratta proprio da questo libro che segna il ritorno ad una vita normale. E che è anche l'aneddoto a cui è legato il titolo del libro, Una bambina e basta. La voce è di Laura De Luca.
Alla radio scrivo un giorno una lettera per partecipare a un gioco, forse un concorso. Sono ancora nel cerchio di mia madre e così corro a fargliela leggere prima di imbucare il foglietto nitido dove ho sforzato la scrittura al meglio. «Cara radio», comincia la letterina, «sono una bambina ebrea». Mia madre legge e, con un grande gesto come di teatro, comincia a strappare il foglio scritto in pezzi sempre più piccoli. La guardo sbalordita. «Che grande errore ci può mai essere?» E anche se c'è da correggere, perché questo insolito rompere tutto? Dispetti così la mamma non li aveva mai fatti. Mamma non sembra arrabbiata, anzi è quasi allegra e butta i pezzetti del mio lavoro in aria, come se fossero coriandoli di carnevale. La guardo irosa e offesa. Anche mamma mi guarda, ma con una specie di ilare e indulgenza. Non una bambina ebrea. Hai capito? Hai capito? Sei una bambina. Una bambina e basta. Una bambina e basta.
Con noi per l'appuntamento di storie. Quest'oggi c'è Lia Levi, scrittrice, sceneggiatrice, giornalista italiana. Ci stava raccontando come da bambina ha vissuto appunto sulla propria pelle le leggi razziali nel periodo fascista, come sia stata costretta a nascondersi assieme alla sua famiglia in un convento per sfuggire alla persecuzione degli ebrei. In questi anni è maturata anche una forte passione, una passione per la scrittura.
Sì, cioè la passione per la scrittura nasce dalla passione per la lettura, questo bisogna saperlo. Io leggevo talmente tanto, anche ovvio che avevo questa passione, ed era anche un modo per così immergersi in un altro mondo, no? Rispetto a questo mondo un pochino difficile. E a questo punto, avendo letto tanto, avevo deciso di diventare scrittrice anch'io, cioè volevo entrarci a pieno titolo, ben sapendo che da bambina, da ragazzina, anche se uno prova a scrivere, non era quello il momento. Mi sono scritta una lettera a me stessa grande, in cui proprio mi chiedevo, cara Lia, proprio una vera lettera che ho conservato per motivi misteriosi per cui alcune cose non si perdono, altre sì. E cara Lia, ricordati da grande devi fare la scrittrice e non dire che queste cose sono tutte sciocchezze, ricordatelo, insomma un promemoria. Ora, poi naturalmente è vero che poi crescendo, dopo gli studi, non ho fatto la scrittrice subito, ho fatto la giornalista, però io dentro di me lo sapevo benissimo che un giorno l'avrei fatto. Cioè, mentre facevo giornalista qualcosa ho scritto, però una cosa scrive per se stessi, poesie, racconti, senza cercare l'interlocutore, una cosa farlo come professione, no? Cioè, ecco, questo è successo con Una bambina e basta, che ho scritto tardi, sia perché chiuso una fase in cui il giornalismo mi era interessato ma mi interessava di meno, e poi per quei motivi di ritegno, perché io sapevo che il primo libro doveva essere questa, la mia vita, perché era come un tappo emotivo, non avrei potuto cominciare a scrivere magari su quel periodo se non parlando di me, e quindi ho cominciato da quello.
Questo libro è stato vincitore tra l'altro del premio Elsa Morante Opera Prima e ha iniziato a circolare nelle scuole. Quindi lei è venuta molto spesso a contatto con i ragazzi, sì, perché la invitavano, no, a parlare, a discutere della sua ovviamente vita. E il suo interesse quindi verso il mondo della letteratura per ragazzi è aumentato, tant'è che lei, oltre a scrivere libri per adulti, la sua inclinazione è anche quella di scrivere libri a misura proprio di bambino. Ecco, come si raccontano vicende umane così forti a un bambino? Quali parole si usano? Quali immagini? Perché sono due modi diversi di raccontare.
Certamente.
La realtà.
Guarda, Una bambina e basta, io non l'avevo scritto per ragazzi, anche se era il punto di vista di una bambina, è andata un po' da sé. E va bene, questo si presta a varie chiavi di lettura, no? A vari livelli, quindi va bene. Invece, per scrivere per ragazzi, direttamente mi è stato chiesto da una casa editrice, quando scrivi per ragazzi e bambini, devi sapere qual è il tuo interlocutore. Perché una cosa è scrivere per bambini di 6 anni, una cosa è scrivere per ragazzi di 12 o di 14. Quindi mi sono calata, io non scrivo dall'alto e dico adesso vi rivolgo bambini, mi rivolgo a voi, vinchino. Io ridivento quel bambino o quella ragazza, che infatti scrivo più volentieri per adolescente perché era l'età della mia lettura che amavo, e allora mi medesimo proprio in questi personaggi, cioè i personaggi devono rispecchiare il tuo lettore, quindi se tu metti un bambino di 6 anni, uno di 12 non ti leggerà mai, e forse viceversa sì, e questo è importante perché scrivi avendo in faccia il tuo quello che ti leggerà, e in più con gli incontri nelle scuole succede una cosa che non succede mai con gli altri, con gli adulti, uh-huh, incontri i tuoi lettori, che è una cosa bellissima.
Come appunto recepiscono la sua storia, cioè come si confrontano con lei su queste tematiche, e li trova preparati, consapevoli?
Sì, io penso questo, senza fare un giudizio troppo ottimistico su tutti, è logico che dove vado io mi hanno chiamato, non è che io vado lì a presentarmi. Allora, se mi hanno chiamato vuol dire che l'hanno letto e vuol dire che l'insegnante ha lavorato. Ora, a seconda dell'età, il lavoro preparatorio dell'insegnante è fondamentale, perché loro sono rimasti sensibilizzati, e allora l'idea di incontrare l'autore, che è anche il personaggio, loro amano che sia anche il personaggio del libro l'autore, sono già pieni di desiderio di chiedere le cose. Quindi io senza il lavoro preparatorio anche psicologicamente degli insegnanti non funzionerebbe, quindi bravi insegnanti sono veramente la proprio la catena di trasmissione insieme con i testimoni fondamentale.
Il suo ultimo libro, La notte dell'oblio, ambientato nel secondo dopoguerra, ha al suo centro, come dice il titolo, l'oblio, cioè l'oblio di una donna ebrea, Elsa, che preferisce non sapere con precisione quello che è successo al marito morto ad Auschwitz, preferisce negare la realtà pur di proteggere le figlie dal dolore. Parliamo quindi di una rimozione, di una fuga dalla verità delle cose. E questo è il tema centrale del libro, la rimozione, il far finta di non vedere, che è stato poi un sentimento predominante negli anni che sono seguiti, diciamo, sia nel mondo ma anche nella comunità ebrea.
Sì, certamente questa donna, la madre, non tanto non vuole sapere, lei lo capisce cosa è successo, non vuole dirlo alle figlie, perché c'è questo desiderio che è comune a tutto il resto della popolazione, poi agli ebrei vabbè, ne fanno parte, di basta i lutti, basta tragedie, non rimuginiamo su quello che è successo, guardiamo avanti, cerchiamo di costruirci un futuro di serenità. In mezzo a questo naturalmente ci sono motivi politici, c'è stata l'amnistia politica e il fatto che la popolazione italiana, come dicevo all'inizio, non si è voluta interrogare sulle proprie colpe. Preferito dire che era tutta colpa dei tedeschi, non si è mai affrontato questo tema, però appunto quello che prevaleva era il desiderio di basta, di non pensare più alle tenebre, diciamo.
Nel rituale ebraico c'è proprio scritto, lo racconterai ai tuoi figli, ecco, il valore della memoria.
Il valore della memoria è memoria però non i fatterelli, memoria è tutto quello che è universale, no? Quello che resta al di là delle contingenze, che passa da una generazione all'altra proprio esistenzialmente anche. Però nella preghiera ebraica, quella quotidiana, la Shemana, lo racconterai ai tuoi figli.
Ecco un piccolo assaggio del libro La notte dell'oblio, quando Elsa, la moglie di Giacomo, viene a scoprire che suo marito non tornerà più. La voce è di Laura De Luca.
Era stata una spiata. Giacomo era stato fermato per strada pochi istanti dopo essere uscito dal negozio. I documenti falsi non erano serviti a niente. Chi lo aveva arrestato sapeva chi era e conosceva il suo nome reale. Giacomo Vivanti! Lo avevano gridato per inchiodarlo già dall'altro lato della strada. Terribile la prova cui il Signore ti sta sottoponendo, mormorava ora il padre tenendo Elsa ancora abbracciata. E avrebbe voluto davvero e con tutte le forze prendere su di sé l'intera sua sofferenza insieme a quella degli altri esseri umani lacerati, come aveva fatto il suo Gesù sulla croce. Ma non bisognava precipitare nel pessimismo. Molti di quelli che erano stati trascinati via, a guerra finita, sarebbero tornati. Giacomo parlava abbastanza bene il tedesco e forse questo avrebbe potuto essergli di qualche utilità. Erano queste le cose che andavano dette alle figlie e anche a se stessi. Bisognava essere forti per loro. Don Gioacchino parlava, ma ora Elsa non seguiva più le sue parole. Sentiva solo un blando linimento di quel tono carezzevole di nonno che cerca di calmare il bambino che si è svegliato urlando per un incubo notturno. Anche lei si era a un tratto svegliata. «Padre!» aveva gridato. «Quel sogno che avevo raccontato ieri, non so, forse... era un secolo fa, lo avete sentito anche voi, vero? Adesso ho capito chi erano quelle donne. Erano le vedove. Elsa aveva sognato le vedove prima che tutto accadesse e, schiantata, si lasciò ora scivolare sul pavimento.
Siamo in compagnia di Lia Levi, oggi protagonista della nostra puntata di storie. Prima di salutarci voglio ricordare che sta per uscire un suo piccolo libro dal titolo Lungo il cammino delle stelle per SIP Integrazioni Edizioni, che raccoglie due suoi racconti.
E c'è due storie, ho scritto per loro proprio su richiesta, di cui una è appunto l'intrecciarsi in un convento di due preghiere di un bambino ebreo che dice la sua preghiera mentre gli altri dicono Pater Nostre, e queste due preghiere si intrecciano e salgono al cielo molto gradite da Dio insieme.
E con questa immagine così suggestiva terminiamo l'appuntamento di storie. Io la ringrazio Lia Levi. scrittrice e giornalista, per averci raccontato la sua storia e il suo lavoro per mantenere sempre viva la memoria della Shoah.
Io grazie a voi dell'invito e saluto tutti quanti che ascoltano.
Grazie, da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM.